Quello che volevo condividere con voi stamattina sono delle riflessioni che vengono da quella che è la mia lettura personale di questo periodo ed è un approfondimento che già da tempo stavo facendo. Sto leggendo l'epistola di Prima Pietro. È interessante che in questo ultimo periodo, nei nostri incontri, abbiamo sentito più volte, riferimenti fatti a questo testo. Prima di tutto, facciamo un breve quadro su quella che è la persona di Pietro. Perché? Perché spesso quando parliamo di questa persona, i primi fatti che ci vengono alla mente, che lo caratterizzano sono spesso quelli che vi elenco, cioè che Pietro è stato la prima persona che è stata sgridata in maniera abbastanza pesante anche dal Signore dicendo allontanati da me, Satana, no? L'altro episodio che spesso ci viene in mente è quando Pietro cammina sul mare, andando verso Gesù e affonda nelle acque. E non solo, l'altro episodio che tutti ricordiamo, che ci ha ricordato anche Franco da poco, è il fatto che Pietro sia quello che ha rinnegato per ben 3 volte il Signore quando stava per morire. Però questo ovviamente sono forse gli episodi che più facilmente vengono alla mente perché ci vengono raccontati più volte. Ma che non rendono un quadro completo di quello che è la persona di Pietro. Per avere forse un quadro più completo, è bene che ci ricordiamo, che io mi sono andata a ricordare cosa è successo prima di questi 3 episodi che vi ho detto. Poco prima che il Signore sgridasse Pietro in quella maniera, possiamo vedere che Pietro è stato in realtà il primo credente a riconoscere Gesù come il Cristo, e dopo è successo che il Signore lo abbia sgridato. L'altro episodio che dicevamo, Pietro che cammina sulle acque e sta affondando, no? Forse a volte ci dimentichiamo nel raccontare questo episodio che prima di affondare Pietro ci ha camminato sulle acque. E l'altra cosa importante è che Pietro, poco prima di rinnegare il Signore, gli ha dimostrato talmente tanto il suo amore da dire che l'avrebbe accompagnato fino alla morte. E questo ci rende forse un quadro un po' più completo di quello che è Pietro. Sicuramente è un uomo come noi che per alcuni aspetti ha sbagliato, ma che nei confronti di Gesù, ha dimostrato un grande amore, tanto da portarlo a compiere poi quello che sarà un grande ministero per la sua opera, ad essere un grande, esempio di anziano, soprattutto e anche di pastore. Nella lettera di Prima Pietro, che vi dicevo, troviamo da parte di Pietro un grande equilibrio tra quello che è descritto come vari aspetti della vita eterna e quello che è la vita di tutti i giorni degli uomini. Mette in una giusta prospettiva, diciamo, quello che è la spiritualità e le prove delle persone, quello che vivono tutti i giorni, sottolineando quella che è in realtà la fede, però senza mai minimizzare quelle che sono le sofferenze che le persone all'atto pratico vivono. Andiamo, vi faccio un breve riassunto di quello che è il capitolo primo, quindi se vi fa piacere potete aprire la Bibbia nel primo capitolo della prima lettera di Pietro. E intanto vediamo subito che nei primi versetti possiamo trarre il fatto che questa lettera sia indirizzata a coloro che sono stati eletti mediante la santificazione dello Spirito Santo, quello che ci ricordava anche Tonino, eletti però a obbedire, come vediamo al versetto 2. Subito dopo questo, nei versetti che vanno dal 3 al 9, possiamo notare come ci sia un grande periodo che Pietro utilizza per ricordarci di quella che sia la nostra eredità incorruttibile, quello che sia vivere avendo una speranza mediante la fede nella risurrezione di Gesù Cristo, la risurrezione di Gesù Cristo che rende possibile la sopportazione di quelle che sono le sofferenze della vita terrena. Perché? Perché, come vi dicevo prima, colloca nella giusta prospettiva quella che è la nostra vita di oggi in considerazione di quella che è l'eredità che il Signore Gesù ci ha permesso di avere. Andando avanti, impegno 2 minuti in più per i versetti che vanno dal 10 al 12. Perché? Perché in questi versetti troviamo una breve descrizione di cosa succede quando i profeti tempo prima stanno profetizzando in base a quello che dovrà succedere alla persona del Signore Gesù e troviamo scritto che essi cercavano di sapere l'epoca e le circostanze al quale si riferivano i testi che loro stavano scrivendo. Allora, casualmente oggi stamattina anche Tonino Caprini ci ha condiviso un versetto che è poco dopo quello che vi leggo io, che sta in Isaia 53. In Isaia 53 al versetto 5 c'è scritto: egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui abbiamo pace è caduto su di lui e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Questo mi faceva riflettere, perché poi il Signore, dopo a questi credenti, a questi profeti che hanno scritto in suo nome, ha dato di comprendere che ciò che loro stavano scrivendo non era per loro, ma era per le persone che sarebbero venute dopo. Ma questi profeti hanno scritto in realtà, come nel caso di Isaia che vi ho letto, ben 700 anni prima che queste cose si verificassero. E hanno avuto il privilegio di conoscere parte di quello che il Signore stava preparando, ma in realtà non conoscerlo nella sua completezza, ma in questo sono riusciti comunque sia ad ascoltare ciò che il Signore gli ha detto. Il Signore infatti anche a noi oggi comunque sia chiede di essere testimoni della sua grazia per gli uomini che ci stanno a fianco, anche se in realtà non riusciamo magari a comprendere nella completezza il suo piano e sicuramente la sua eternità. In Ecclesiaste 3:11, un versetto che veniva alla mente, troviamo scritto: Dio infatti ha fatto ogni cosa bella a suo tempo e gli ha messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità, sebbene l'uomo non possa comprendere da principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. La bellezza della completezza delle opere che il Signore ha fatto sarà, come dice questo versetto, solo a suo tempo. Probabilmente come era nel caso dei profeti prima, per alcuni aspetti, come lo è per l'eternità, per noi oggi non riusciamo a comprenderlo nella sua interezza. E come dicevamo, forse anche noi oggi abbiamo un qualcosa di simile, cioè abbiamo le promesse che Dio ci ha lasciato, che non riusciamo magari a vedere per alcuni aspetti nella loro completezza, però in questo possiamo trovare una grande pace nel Signore attraverso la fede. Come era per i profeti, ancora per noi oggi sicuramente il Signore ci chiede obbedienza in questo. L'altro grande periodo è nei versetti, capitolo sempre 1, è nei versetti che va dal 13 al 25. In questi versetti troviamo una grande esortazione a vivere quella che è la nostra vita in maniera santa, esortati a vivere secondo la speranza nella grazia che il Signore ci ha promesso, esortati a vivere ricordandoci di quale sia stato il grande costo che questa grazia ha comportato. Arriviamo poi ai primi tre versetti del capitolo 2, che conosciamo molto bene, infatti li abbiamo sentiti più volte, dove si parla di appetire al puro latte spirituale. E in questi versetti, se veramente il Signore è buono, come troviamo scritto nel versetto 3, riceviamo nuovamente un'altra grande esortazione a cercare quello che è il latte spirituale che viene dal Signore al fine di crescere, quindi con un obiettivo ben preciso che è quello della crescita. Come vi dicevo prima, le mie riflessioni prendevano due linee, quello che era la mia lettura personale, no? Che era questa prima lettera di Pietro, e il mio studio e approfondimento personale, che in realtà stava da tempo guardando l'argomento dei sacrifici e delle feste che ho condiviso con voi tempo fa. Queste due tematiche si sono un po' incrociate quando sono arrivato a leggere i versetti che vi leggo, i versetti 4 e 5 del capitolo 2 di Prima Pietro. C'è scritto: accostandovi a lui, pietra vivente, rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi, come pietre viventi, siete stati edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali, graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. Noi, al nostro tempo, siamo stati edificati, come dice questo tempo, per offrire sacrifici spirituali. Questo mi faceva ben ricordare quello che stavo ripassando e studiando in modo personale riguardo all'Antico Testamento, cioè il fatto che in parecchie occasioni in cui si ricordavano le feste principali che il Signore aveva ordinato al popolo di Israele, venivano offerti dei sacrifici. Questi sacrifici venivano offerti in un luogo ben preciso, che prima di tutto era il tabernacolo. Il tabernacolo, sono andato a fare delle ricerche e quello che mi ha edificato era il versetto 25 del libro, il capitolo 25 del libro dell'Esodo. Nel versetto 8 troviamo scritto: che Dio disse al popolo di Israele di costruirgli un santuario perché lui avrebbe abitato in mezzo a loro. E pensavo a quale grande privilegio in questa occasione il popolo di Israele aveva. Questo tabernacolo viene costruito secondo le indicazioni che Dio dà, e al versetto 34 del capitolo 40 troviamo che, terminata la costruzione del tabernacolo, una nuvola scende e copre la tenda di convegno e la gloria del Signore riempie il tabernacolo. Immaginavo, no? Perché Israele aveva la possibilità di vedere quale possa essere stata la gioia. La gioia nel vedere la presenza del Signore. All'interno del tabernacolo, come vi dicevo prima, ve l'ho detto, c'era un luogo speciale che si chiamava la tenda di convegno. All'interno di questo luogo, che era la parte più interna della costruzione del tabernacolo, era conservata l'arca dell'alleanza del patto, che all'interno conteneva le tavole della legge, e sopra c'era un propiziatorio. Da questo posto speciale Dio parlava al popolo di Israele. Nessuno poteva entrare in questo luogo se non quello che era il sommo sacerdote, solamente una volta l'anno per provvedere al sacrificio per l'espiazione del peccato del popolo di Israele, e non poteva entrare comunque sia a offrire questo sacrificio se prima non aveva offerto un sacrificio per coprire quello che era il suo peccato. Nel tabernacolo venivano offerti due grandi categorie di sacrifici. Quelli, parlo sempre di tabernacolo, però ovviamente nel tempo dopo il tabernacolo, se ben ricordate, diventerà quello che è il tempio, no? Sarà costruito un tempio al posto del tabernacolo. All'interno del tabernacolo venivano offerti quelli che erano sia sacrifici volontari, offerti in odor soave all'Eterno, offerti per ringraziare, offerti per essere graditi al Signore, e venivano offerti invece anche quelli che erano i sacrifici obbligatori, cioè quelli che dovevano essere offerti per espiare i propri peccati, come nel caso che vi dicevo prima. Uno dei sacrifici tipici che veniva offerto, nel caso ovviamente di peccato, era l'olocausto. L'aspetto che caratterizzava questo tipo di sacrificio essenzialmente era uno, che doveva essere un maschio senza difetti, il sacrificio che veniva offerto. Le modalità con cui questo sacrificio veniva presentato, tra le altre, no, prevedevano che questa offerta venisse scorticata e poi fatta a pezzi, ma per un motivo specifico, perché doveva essere riscontrato che il suo aspetto interiore doveva essere perfetto, senza difetti, come quello esteriore. E l'altra cosa era che ogni uomo doveva provvedere a un olocausto secondo le proprie possibilità. Vengono date, se vi fa piacere leggerlo, nel Levitico, già a partire dal capitolo primo, una serie di descrizioni su quelle che erano le tipologie di sacrificio che ognuno doveva offrire in base alle proprie possibilità. Questo mi ha fatto pensare al versetto che spesso sento citare da Alberto, no? In Prima Cronache, al versetto 24, del capitolo 21, Davide dice, in un contesto ben preciso, dice: io non offrirò al Signore ciò che è tuo, né offrirò un olocausto che non mi costi nulla. Ovviamente era un contesto in cui Davide riconosce il suo peccato e doveva offrire un sacrificio per questo, e un'altra persona gli offre un qualcosa di suo per poter offrire questo olocausto, e Davide dice, volendo pagare per avere questo, che non avrebbe offerto al Signore nulla che non gli costasse. E la persona che offriva questo tipo di sacrificio, cioè l'olocausto, doveva mettere la sua mano sul capo dell'offerta, perché questo indicava un segno di immedesimazione nella vittima del sacrificio. Parlando e concludendo quella che è la descrizione dell'olocausto, il sangue dell'olocausto veniva asperso dal sommo sacerdote sopra il propiziatorio. E vi dicevo che l'ultimo paragone che faccio con questo tipo di sacrificio è il fatto che la sera che viene mangiata l'ultima Pasqua in Egitto, quello che viene richiesto ai figli del popolo di Israele per non morire era di aspergere il sangue di questo olocausto intorno agli stipiti delle loro porte. È lo stesso principio che ho riscontrato nel fatto che il sommo sacerdote doveva aspergere il sangue sul propiziatorio, perché presentandosi davanti alla gloria del Signore in quel caso non sarebbe morto. Questi due grandi argomenti, che forse un po' noiosamente ho esposto fino adesso, si sono intrecciati ancora di più qualche settimana fa, quando tra i primi incontri che abbiamo fatto in questa nuova modalità, giustamente parecchi di noi dicevano: ah, ecco, adesso appena ci rivediamo facciamo una grande festa, facciamo una super agape. Insomma, manifestavamo in diverse maniere il fatto di desiderare lo stare insieme e di festeggiare insieme. Avere così di nuovo il privilegio di stare insieme. E questo mi faceva riflettere, perché ovviamente condividendo quello che era il sentimento che questi fratelli e sorelle ci presentavano, ho poi fatto mente locale, riflettendo sul fatto che a volte, se io tendo a concentrarmi troppo su quello che è un mio obiettivo, che Dio piacendo si verificherà, a volte concentro troppo il mio sguardo, come mi ricordava anche Marco Domenica, in qualcosa che verrà, dimenticando di guardare ciò che ho vicino in questo momento. E mi chiedevo: ma ora noi, prima di arrivare, speriamo, no, per grazia del Signore, a quello che sarà quel giorno che staremo fisicamente di nuovo insieme, ora noi cosa possiamo fare? Quali sono le benedizioni che il Signore sta provvedendo a noi ora? Vi rileggo un'altra volta i versetti. Accostandovi a lui, pietra vivente rifiutata dagli uomini, ma davanti a Dio scelta e preziosa, anche voi come pietre viventi siete stati edificati per formare una casa spirituale, un sacerdozio santo, per offrire sacrifici spirituali graditi a Dio per mezzo di Gesù Cristo. E ho pensato che innanzitutto il primo aspetto è il luogo. Il popolo di Israele, per ordine di Dio, aveva un posto ben preciso dove doveva offrire i propri sacrifici, dove lo poteva incontrare. Questo luogo era il tabernacolo. Come ci ricordava anche Tonino, non penso casualmente oggi, con la morte di Gesù si verifica quella che è la rottura della cortina del Tempio e del tabernacolo che separava il luogo santo dal luogo santissimo. E questa condizione cambia, non c'è più un luogo ben preciso. L'abbiamo letto anche stamattina, uno dei versetti che vi rileggo adesso e che rientra nel contesto di ogni cosa è lecita ma non ogni cosa è utile, dice questo, Prima Corinzi 6, i versetti 19 e 20, non sapete che il vostro corpo è il tempio dello Spirito Santo che è in voi, oggi è lunga, che avete ricevuto da Dio, quindi non appartenete a voi stessi. Poiché siete stati comprati a caro prezzo, glorificate dunque Dio nel vostro corpo. Cosa è cambiato? Che non c'è più luogo. Il luogo che il Signore ci ha concesso, dove noi possiamo incontrare il Signore è in noi stessi. Lo Spirito Santo da quel giorno abita in noi. Dal giorno che abbiamo riconosciuto, accettato quello che il Signore ha fatto per le nostre vite, dandoci la libertà di non necessitare di un luogo preciso per incontrare il nostro Signore, per ricevere le benedizioni che Lui ha preparato per noi. Sicuramente parte di quello che è la vita all'interno della Chiesa è ricevere calore e affetto fisico da parte dei nostri fratelli, ma per ricevere quello che il Signore ci ha lasciato in maniera molto personale non ha bisogno di un luogo particolare, perché il Signore è dentro di noi da quel giorno. In Seconda Samuele, al capitolo 6, ho trovato un altro brano molto indicativo e ve lo riassumo brevemente. Davide, dopo aver sconfitto i Filistei, sta rientrando a Gerusalemme e ovviamente con lui stava trasportando il tabernacolo e anche l'arca che usciva con loro tutte le volte che andavano in qualsiasi posto. Durante questo trasporto, un levita, che erano quelli che si occupavano del trasporto del tabernacolo, vedendo che l'arca forse non era tanto sicura, era un attimo traballante, mette la mano per sorreggere e non farla cadere. In quel momento Dio si adira perché l'arca non doveva essere toccata e questa persona muore. Davide viene colto da un momento di turbamento e in questo contesto decide di lasciare l'arca in una città prima di arrivare a Gerusalemme. Lascerà lì l'arca per del tempo e dopo un po' di tempo una persona viene a fargli rapporto dicendo che in quella città dove lui aveva lasciato l'arca c'erano state grandissime benedizioni e questa città era stata enormemente benedetta da parte del Signore. Davide allora corre, torna indietro e prende l'arca e la porta con lui a Gerusalemme. E poco dopo di questo si verificherà quello che vi dicevo, che Davide manifesterà il desiderio di costruire un tempio un tempio al Signore. Questo perché? Perché in quel contesto dove era la presenza di Dio, il tabernacolo, lì erano anche le sue benedizioni. Questo mi faceva riflettere sul fatto che, visto che non c'è più il tabernacolo, il tempio non c'è più, il Signore abita in noi, le benedizioni del Signore sono con noi tutti i giorni, perché il Signore non abita in un posto lontano da noi. Il tabernacolo era prima, noi in questo momento abbiamo il privilegio, come vi dicevo, di avere un Signore che abita nel nostro cuore, e pensate quanto sarà ancora più bello quando si verificherà quello che vi leggo, se ce la faccio. Apocalisse 21, i versetti dall'1 al 3, noi troviamo scritto: poi vidi un nuovo cielo e una nuova terra, poiché il primo cielo e la prima terra erano scomparsi, il mare non c'era più. Vidi la santa città, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo da presso Dio, pronta come una sposa adorna per il suo sposo. Udì una gran voce dal trono che diceva: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini. Egli abiterà con loro, essi saranno il suo popolo, e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Questa è cosa sarà il tabernacolo nel futuro. In questo periodo, quale può essere il nostro compito? A fronte dei versetti che vi dicevo, il nostro compito indubbiamente è quello di essere dei sacerdoti santi, come ci ricordava Pietro, no? Faceva tutto un elenco secondo cui ci ricordava di essere, di avere un comportamento santo, sicuramente, per offrire dei sacrifici spirituali. Consideriamo bene questo, e consideriamo che noi possiamo offrire dei sacrifici con le nostre labbra in questo momento al Signore, ma che questo prevede che il nostro comportamento e la vita di tutti i giorni lo dimostrino anche. Ebrei 13, i versetti 15 e 16, dice: per mezzo di Gesù dunque offriamo continuamente a Dio un sacrificio di lode, cioè il frutto delle labbra che confessano il suo nome. Non dimentichiamo di esercitare la beneficenza e mettere in comune ciò che avete, perché in tali sacrifici Dio si compiace. Cosa gli stava dicendo? Gli stava dicendo che per loro non era più necessario dover offrire dei sacrifici materiali, quindi con animali che venivano portati, offerti secondo un rito ben preciso, ma che ciò che Dio desiderava da loro era il frutto delle loro labbra che confessavano il suo nome. Se vi ricordate quello che dicevo prima riguardo all'olocausto, no? Questo sacrificio, il suo aspetto interiore doveva coincidere con quello esteriore. Sicuramente ognuno di loro doveva offrire questo sacrificio secondo le proprie possibilità. E questo mi faceva riflettere sul fatto che come può essere gradito al Signore il nostro sacrificio, il mio sacrificio, se io offro qualcosa che in realtà per me valore non l'ha. Come può essergli gradito il mio sacrificio se io offro in realtà solo avanzi di tempo, avanzi della mia vita? Come può addirittura essergli gradito il mio sacrificio se io offro qualcosa che non è mio? Alla stessa maniera pensavo, come può essere gradito al Signore se io offro a Lui qualcosa che in realtà sta andando oltre le mie possibilità, se gli sto offrendo qualcosa che non è in funzione di quella che è la ricchezza del mio cuore. In un brano che si trova in Luca 6, dove si sta parlando del fatto che l'albero si riconosce dai frutti, no? Troviamo scritto al versetto 45: perché dall'abbondanza del cuore parla la sua bocca. Questo è il sacrificio sicuramente che il Signore gradisce ancora da noi, una bocca che parla e gli offre la gratitudine in funzione di quanto il Signore ha riempito il nostro cuore. Siamo stati privati del privilegio di incontrarci fisicamente, ma non saremo mai privati della possibilità di offrire a Dio la nostra vita come dono. Questi sacrifici di lode gli saranno in realtà sempre graditi per un fatto molto speciale che ci è stato ancora ricordato stamattina. Il fatto che noi, per avvicinarci a Dio e offrirgli questi sacrifici, non abbiamo più bisogno di offrire prima, come faceva il sommo sacerdote, un sacrificio per i nostri peccati. Perché? Perché Cristo è diventato il nostro sommo sacerdote, colui che ha presentato se stesso come olocausto per il mio e per il tuo peccato. Leggiamo in Ebrei 7, i versetti 26 e 27, dicono così: infatti a noi era necessario un sommo sacerdote come quello santo, innocente, immacolato, separato dai peccatori ed elevato al di sopra dei cieli, il quale non ha ogni giorno bisogno di offrire sacrifici come gli altri sommi sacerdoti, prima per i propri peccati e poi per quello del popolo, poiché egli ha fatto questo una volta per sempre quando ha offerto se stesso. Non abbiamo più bisogno di essere perdonati per i nostri peccati, perché una persona per sempre, cioè Cristo, ha provveduto a questo dandoci la possibilità di accedere alla presenza del Signore. E in ultimo, una grande verità, cioè che il Signore ha fatto di noi un suo popolo. Vi leggo i versetti che nella mia lettura continuavo a leggere, e cioè al capitolo 2 di Prima Pietro, andando avanti, versetti 9 e 10, possiamo leggere: ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avete ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. È la stessa esortazione, la stessa bellezza che leggevo prima nel testo di Apocalisse, dove dice: ecco il tabernacolo di Dio con gli uomini, egli abiterà in mezzo a loro, essi saranno suoi popoli e Dio stesso sarà con loro e sarà il loro Dio. Quindi il Signore ha dato le sue benedizioni, queste benedizioni sono su di noi ancora oggi, dal momento che l'abbiamo riconosciuto come Signore delle nostre vite. E Pietro ci ricorda ancora una volta come in questo debba esserci un grande equilibrio, un equilibrio fra quella che è la nostra vita spirituale e la nostra vita di tutti i giorni. Noi per grazia del Signore abbiamo ricevuto una grande eredità che ci aspetta, ma abbiamo anche delle vite che dobbiamo vivere e che ci riservano purtroppo, e probabilmente lo faranno sempre più spesso, sofferenza. Questo però non deve allontanarci dalla fede, bensì renderla più salda. Come Dio ha liberato il suo popolo e ha liberato anche noi dal peccato, ha promesso che un giorno saremo liberi anche dalla sofferenza. Apocalisse 21:4 troviamo scritto: egli asciugherà ogni lacrima dai loro occhi e non ci sarà più la morte, né cordoglio, né grido, né dolore, perché le cose di prima sono passate. Amen.